Ben arrivato su Jugend Podcast. Qui dentro troverai cose belle, cose brutte, tre motivi per spiegare il nostro consiglio o sconsiglio e le persone giuste per darteli. Io sono Claudio Garioni e Jugend è un termine intraducibile che indica la meraviglia che lascia senza parole davanti alla bellezza. Iniziamo subito. Vi arriva a casa una scatola. La aprite, contiene un mazzo di carte con degli enigmi e una penna. Non posso aggiungere altro se non che si chiama Box One ed è un gioco in scatola ideato da Neil Patrick Harris, l'attore che interpreta Barney Stinson nella serie TV I Met Your Mother. Da amanti dei giochi ha inventato questa esperienza sfida rivolta a un solo giocatore. Anche se in realtà io l'ho fatta in coppia con Silvia e ci siamo divertiti ed entusiasmati moltissimo, a tal punto che speriamo che un giorno esca anche Box 2. Se vi piacciono gli enigmi da risolvere e le sorprese, lasciatevi tentare, ordinate online Box One, che non è sponsor di Jugend Podcast, e fatemi sapere com'è andata e se vi ho dato un buon consiglio. Ah, esiste solo in inglese, ma è decisamente accessibile. Benvenuti a Jugend 42, l'episodio con ospite un grande autore di stand-up comedy italiano, con la serie Netflix più vista al mondo, con i consigli per la malattia calcistica più diffusa di fine estate e con il libro di un autore che in 20 anni ha pubblicato solo 16 racconti e un romanzo breve. Vi ricordo di lasciarci stelline e recensioni su Apple Podcast e Spotify, grazie, di cercarci sui social, grazie, quindi ora possiamo cominciare. È un piacere, un onore avere qui un collega, Luca Ravenna, ha un podcast, Kashmir, sofficissimo, un po' più famoso del nostro, ciao.
Grazie mille per averlo chiamato sofficissimo, perché non ci avevamo pensato con Edo, ed è molto meglio di morbidissimo, e adesso lo sostituiremo.
Allora, milanese della leva calcistica della classe 87, che ruolo giochi?
Giocavo, diciamo, terzino, grande voglia, grande entusiasmo, i piedi purtroppo non sono quelli del tifoso che è dentro di me, non ho grandi capacità, diciamo, tecniche, però grande voglia, grande terzinismo.
Fede che è rimasta quella della città di nascita?
Certo, sì.
Anche se ti sei trasferito a Roma?
Assolutamente, beh sì, se uno cambiasse squadra in base alla città in cui va sarebbe un bel problema. Non sono una franchigia americana.
Tra l'altro, studiandoci, ho scoperto, non lo sapevo, che eri una delle menti dietro quel gioiellino che era The Pills, che approfitto per consigliare qui su Jugend.
Sì, ero come il nero dei Ghostbusters, cioè che partecipavo alla scrittura, ma tendenzialmente, giustamente, si ricordano quelli che poi l'avevano creato, che erano Luigi, Matteo e Luca.
Sì, hai recitato in un film tratto da un romanzo di Faletti.
Sì. Sì,
hai
sì.
Un tour europeo pronto a partire in questo momento in cui registriamo, quindi anche chi ci ascolta dall'estero può venirti a vedere in azione con la stand-up comedy, che tu hai paragonato al rap. Se tu fossi un rapper, chi saresti?
Che ne so, bellissima domanda. No, non lo so, non saprei trovare un paragone con quello che...
Un rapper italiano o un rapper di quelli americani con i catenoni?
Siamo italiani, quindi non lo so, forse vabbè. Essendo milanese mi piacciono tutto il mondo Dogo Clan, sono quelli che ho sempre ascoltato di più. Quindi
bene. Allora, tu hai un ruolo che per me è ammirevole, perché secondo me chi fa la stand-up comedy è chi sa farsi ascoltare, no? Che nel mondo di oggi è una cosa molto difficile. Ho provato a ripensare un po', andare all'indietro. Mi è venuto in mente Claudio Bisio che faceva i monologhi, mi è venuto in mente quando da ragazzo compravo i DVD di Kevin Smith che parlava al pubblico, poi adesso invece la stand up è diventata qualcosa di molto più diffuso. Non a caso ho aperto Jugend Podcast con un consiglio, il primo consiglio che ho dato in assoluto era Daniel Sloss, non so se ti piace.
Sì.
Lo provi, va bene. Invece tu oggi vuoi proporci Bill Burr.
Sì, lo spettacolo, l'ultimo che è uscito, Live at Red Rock, si chiama, registrato in Colorado, che è uscito qualche settimana fa, mi pare, su Netflix, e degli spettacoli che ho visto quest'anno, sia dal vivo che online, è secondo me il più divertente e anche profondo, e segna un ritorno di Bill Burr insomma, dove deve stare, cioè sul podio dei comici più forti del mondo, a mio avviso, che comunque di base sono americani più Ricky Gervais, e lo spettacolo è strabiliante, straordinario, e si nota come negli spettacoli di questi grandissimi comici i temi siano molto simili, i temi che vengono toccati, ma lui ha un modo, non lo so, sembra molto più genuino, sincero e aderente alla sua, non alla sua figura, ma alla sua persona. Cioè è proprio uno spettacolo che fa pisciare addosso dal ridere, ma ti tocca anche delle corde, come dovrebbe fare la comicità in generale.
Lui è un cinquantenne americano, lo trovate anche dentro GTA, lo trovate in due episodi di Mandalorian, Breaking Bad, un film carino, amaro, che è The King of Staten Island. Ha una voce molto particolare anche a livello acustico. In questo spettacolo c'è un pubblico foltissimo.
Sì.
Non ha paura che uno si alzi, vada lì e lo ammazzi? Perché dice delle cose molto...
No, secondo me no. Cioè adesso poi, dopo gli eventi di questo strano 2022 in cui Will Smith ha tirato un ceffone a Chris Rock e Dave Chappelle è stato attaccato sul palco, di base tendenzialmente, siccome siamo esseri umani, siamo anche animali, ma non siamo delle bestie, teoricamente alla persona che sta parlando gli si lascia dire quello che vuole. Poi lui è di Boston. Boston si dice che sia la città vera dei comici in America, cioè la città più dura, più tosta di tutti, e è celebre per un rant che fece a Filadelfia in una serata organizzata in cui tutti i comici prima di lui erano andati così male che il pubblico aveva iniziato a fischiarli, insultarli. Lui è salito sul palco da bianco contro una platea per grande, enorme fetta composta da pubblico e persone di colore, ed è, c'è solo l'audio su internet, e gli insulta per 20 minuti e piano piano riesce a ribaltare la folla, quindi io penso che sia l'ultima delle sue preoccupazioni quella di...
Ecco, in questo spettacolo ogni tanto si sente qualche fischio, non so se...
Lui è proprio, cioè, lo fa apposta, questa capacità di introdurre gli argomenti in modo provocatorio per stuzzicare l'interesse ma anche l'intestino dello spettatore, senza essere però un pazzo provocatore inutile, cioè lo fa ad arte. Poi soprattutto parla di sé, cos'è lui dentro la società, del suo rapporto anche con i grandi temi, è molto, non so, l'ho trovato particolarmente sincero e onesto.
Guarda, quello che dici tu, devo dire, mi ha colpito, perché in effetti mi sono anche segnato una sua frase: non fidatevi di me, sapete che sono uno stronzo. Perché quando lui effettivamente inizia a parlare da un punto di vista che poi tendenzialmente poi prova a ribaltare e arriva a dire anche delle cose, non so fino a che punto condivisibili o meno, femminismo, calcio femminile, aborto, secondo me si sente un punto di vista che può anche essere estremo, con però delle motivazioni che ti fanno ragionare, tu ti puoi confrontarti, no?
Assolutamente. Poi lui fa ovviamente un grande show, e l'obiettivo è, come parlavamo prima di rapper, citando il maestro Cosimo Fini quando diceva: uno per i soldi, frate, due per lo show. Sì. Pensa a vendere tanti biglietti e poi a fare il grande show, no, a parte le minchiate. Lui è, cioè, sì, arriva, ti provoca all'inizio. C'è cose che quando fai gli spettacoli, parlare di un tema, introdurlo è sempre molto complicato, perché stai mettendo lo spettatore nell'ottica di non essere sorpreso, perché ora toccherai questo tema, che è appunto l'aborto, il femminismo, tutte queste cose che poi in America sono molto più sentite che da noi, ma lui lo riesce a fare sempre rimanendo nel suo personaggio, sempre restando fedele a se stesso, e mentre nello spettacolo precedente Paper Tiger faceva questo lavoro, però magari, non lo so, per gusto, poi è come un album di un musicista, cioè ogni volta cambia. In questo qui è molto, molto più divertente, banalmente più divertente, cioè fa proprio ridere un sacco.
Sì, su Netflix in questo momento ci sono 4 suoi speciali. Non so se tu hai 3 motivi specifici da darci per vedere Bill Burr.
Ma sì, dipende ovviamente se uno è interessato meno alla stand-up comedy in generale. È come dire, il motivo migliore è dire, non so, in quale circuito uno vorrebbe andare mai a vedere la Formula 1. Ci sono tanti circuiti, però Monza è il tempio della velocità, allora tanto vale andare a vedere dove si arriva alla velocità maggiore con la frenata più affascinante di tutto il mondiale. Mettiamola così, lui mi sembra Monza e Ricky Gervais è Spa. Okay?
Okay. E è uno spettacolo che parla di empatia, secondo te?
Tantissimo, da morire, sì. È il motivo per cui si ride è sempre... al di là delle costruzioni geniali, al di là della tecnica, che poi sono spesso cose con cui ci si fa le pippe, vedere come costruisce una battuta, uno sketch, un comico, Poi è come in un film, no? Cioè, sì, bello, bellissimo, la costruzione tecnica, la scenografia e la fotografia, ma la storia, quello che mi stai raccontando, genera l'empatia e fa sì che veramente ci sono dei pezzi in cui si ride. Poi calcola che è anche il mio lavoro, quindi
sì.
Io stavo con le mani, mi tenevo la pancia da ridere. Non succede spesso, no?
Io vorrei chiederti se quando guardi uno spettacolo, per esempio anche questo, se ti è venuto in mente questa battuta, vorrei trasportarla in Italia, usarla anch'io magari in una maniera diversa, ma se ti ispira anche oppure no?
Beh, no, per forza in maniera diversa, nel senso che sì, sentiamo quelli forti, tutti io e i miei colleghi e le mie colleghe, e pensiamo sempre, guarda come ha detto bene questa cosa. Io poi non credo che il livello medio dei paesi anglofoni sia così più alto di quello italiano, assolutamente no. Anche perché non è più artigianale, noi siamo molto liberi, non abbiamo dei freni come ce li hanno loro, e poi noi spettatori guardiamo solo gli spettacoli, gli special provati mille miliardi di volte dai migliori comici del mondo. Ma nelle serate open mic o le serate anche quelle dove presentano comici minori non è che ci sia tutta questa differenza. Io sì, certo, vedo il migliore, dico guarda come ha trattato questo tema, se dovessi parlarne io devo tener conto del fatto che lui o lei l'ha fatto così. E però sì, assolutamente mi capita.
Invece ti chiedo un'altra cosa, si fa una battuta anche se non la condividi come concetto, ma perché fa ridere?
Sì, però devi essere bravo abbastanza a metterla, secondo me, però questo è il mio gusto, ognuno ha il suo, ci piacerebbe, metterla in bocca quantomeno a un personaggio. È spiegato molto bene per l'ennesima, miliardesima volta da Ricky Gervais nell'ultimo spettacolo Super Nature. Lui dice: io sarò sempre pronto a fare la battuta peggiore, a dire la porcata peggiore, perché non sono io che la dico, ma interpreto un personaggio che la dice. E questa è la base della comicità, cioè la libertà di mettere in scena la commedia dell'arte. E sì, si dice anche la cosa più orribile del mondo, devi stare molto attento a come la porti. Come dicono in America, più voli alto, più ti schianti forte.
Sì, ecco, questa è la minaccia, ma anche forse l'ambizione.
Assolutamente,
che c'è
il gioco è
nel comico.
Certo, più stai sul limite, più cammini sul filo del rasoio, più la gente prova l'ebbrezza di dire oh mio Dio, ha detto o sta per dire questa cosa.
Va bene, direi che l'abbiamo inquadrato, c'è altro che vuoi aggiungere?
No, secondo me è veramente uno spettacolo che merita tantissimo, e consiglio, si traduce solo in quanto ti fa ridere. Questo mi ha fatto ridere più di tutti quelli che ho visto nel 2022 e forse anche nel 2021.
Allora ti chiedo, per salutarti, qual è il tuo gelato preferito?
Allora, il gelato sciolto preferito è cono, crema e lampone senza panna.
Va bene, io non sono bravo come te, quindi non la trasposizione.
No, sono abbastanza convinto che sia una delle migliori combinazioni possibili, perché l'acido e l'amaro del lampone incontra la morbidezza avvolgente della crema, insieme sono il mix migliore. Poi il mio gelato preferito è la stracciatella, che ha questa cosa al suo interno.
E su questo siamo tutti d'accordo, o almeno io. Ci vediamo in gelateria allora, grazie. Ciao Luca, grazie.
Ciao.
Torna al nostro incubo ricorrente Max Church per parlarci di Morfeo e compagni, The Sandman, la serie più vista al mondo in questo momento su Netflix. Ciao.
Ciao Claudio, ciao a tutti. Beh, si parla di Neil Gaiman, mi sono sentito proprio obbligato a fare una chiacchierata con te.
Beh, noi siamo contentissimi di questo. Tra l'altro, serie numero uno al mondo e non è confermata una seconda stagione.
Ho letto che è costato una cosa come 176 milioni fa della prima serie, e Netflix sai che ha delle policy di risparmio molto stringenti e cancella serie molto meno costose, figurati se prima di scucire altri 200 milioni non è sicura degli ascolti. Poi c'è stato il mezzo terremoto del crollo degli abbonati di quest'estate. L'ha detto Gaiman stesso sui social, guardatela, riguardatela, così siamo sicuri che potremo fare almeno la seconda stagione.
E poi ha detto, ditelo agli amici di guardarla.
E noi siamo qui per consigliarlo.
Facciamo, esatto. E già che ci siete, ditegli anche di ascoltare Jugend Podcast.
Beh, mi sembra il minimo.
Allora, cosa diciamo di questo Sandman?
Dire spoiler non spoiler fa un po' ridere, perché i fumetti da cui è tratto sono stati pubblicati tra l'88 e il 96, quindi voglio dire, chi voleva sapere la storia di Sandman la sa, credo.
Però cosa secondo voglio... me noi dovremmo cercare di evitare di dire certe cose che scopriranno vedendola, perché è bello anche avere queste sorprese, no? Per esempio, di Lucifer potremmo non parlare.
Ma invece secondo me invece va proprio, bisogna proprio farle notare queste differenze, nel senso Lucifer, per chi non avesse capito i riferimenti di Claudio, nella storia di Sandman nel fumetto a un certo punto Lucifero abbandona l'inferno perché si stufa di fare questo lavoro, diciamo, dall'eternità, e va a Los Angeles, ne nasce una serie di fumetti, da quei fumetti che non sono scritti da Gaiman viene tratta poi la serie TV che io avevo già bocciato nella puntata, mi sembra 23-21, un numero così, controllato.
E qua in Sandman non c'entra niente.
In Sandman è completamente diverso, nel senso ci sono i personaggi di Lucifero, c'è il personaggio di Mazekin che è il suo demone compagno da guardia, definiamolo come volete. Mm-hmm. Lucifero nel fumetto era basato esteticamente su un giovane David Bowie. Gaiman ha deciso di fare il casting di Gwendolyn Christie.
Brienne di Tart.
Che è bravissima e qua vabbè, grandi polemiche sul fatto di aver fatto il casting di una donna per il ruolo di un uomo. Gaiman ha dovuto specificare che Lucifero è un essere asessuato senza pene ed è molto contento che un altro attore, attrice senza pene lo interpreti.
A mio avviso perfetta scelta.
Ma guarda, ti dico, secondo me poteva spingere addirittura un po' di più. Ci sono alcune persone che si sono lamentate in alcune scene della freddezza, in alcune scene del quasi overacting, però non hai a che fare, tu stai guardando degli esseri eterni, stai parlando degli Endless, di Lucifero, di creature che vanno al di là del concetto di tempo. Quindi overacting, ma boh, va bene, ok, però non sono molto d'accordo.
Dobbiamo spiegare in sintesi la trama di Sandman?
Allora, io spiegherei la trama del primo arco narrativo, che è anche uno degli archi narrativi dei fumetti, e poi da lì, se uno si fa incuriosire, benvenuto.
Volentieri.
Allora, chi sono gli Endless? Gli Endless sono questi eterni, queste sette entità che sono presenti appunto dalla creazione del cosmo, e in inglese iniziano tutti con la D, in Death, Dream, Despair, Destiny e così via. In italiano ovviamente sono stati tradotti morte, sogno, destino, disperazione, desiderio. Cosa mi manca? Delirio e distruzione. Ecco.
Bravissimo.
Un cultista nel 1916 riesce ad ottenere un libro dagli archivi vaticani, questo è nel fumetto, nel telefilm secondo me era leggermente cambiato, e prova ad intrappolare Death, morte, per ricattarla e ottenere per sé, per i cultisti, la vita eterna. Nel telefilm hanno modificato, invece lo fa per riavere il figlio, motivazione un po' meno, diciamo, un po' meno crudele e che ti fa un po' più empatizzare con questo cultista. Secondo me non ne vale la pena. Cultista interpretato da Charles Dance, Tywin Lannister, meraviglioso. E solo che il rito va male e al posto di intrappolare morte intrappolano sogno, che comunque è un'entità diversa, ma è un'entità altrettanto cosmicamente rilevante. E quindi, come dire, lo privano dei suoi oggetti del potere, perché lui c'ha questo vizietto di essersi creato questi tre oggetti che sono la maschera, il rubino e il sacchetto che contiene la sabbia dei sogni, e lo rinchiudono in questa sfera di vetro e per più di un secolo lui rimane lì intrappolato, per quasi un secolo, sì, lui rimane lì intrappolato.
Con tutte le conseguenze che ne derivano, con perché lui conseguenze. È quello che tiene a bada sogni e incubi sostanzialmente.
Esatto, nel mondo, cioè dal lato diciamo materiale, la gente inizia ad avere problemi proprio col ciclo del sonno-veglia, c'è chi si addormenta e non si sveglia più e c'è chi invece non riesce più a prendere sonno. E dal lato invece metafisico, immateriale, c'è invece il problema, come dici tu, della fuga dal regno, dal dreaming, la fuga dei sogni e degli incubi. Ovviamente lui alla fine della prima puntata si libera e il telefilm prende i passi sul recuperare i suoi oggetti, recuperare i suoi sogni, i suoi incubi e risistemare un po' tutti i casini che sono stati creati da questo intrappolamento.
Ecco, diciamo che questo è l'inizio, cioè non abbiamo spoilerato praticamente nulla di quello che poi è lo sviluppo. Io era da un po' che non facevo binge watching con una serie e mi è accaduto per varie coincidenze proprio con Sandman e... Devo dire la verità, dopo i primi tre episodi non è che fossi particolarmente entusiasta, poi però in fila 4, 5, 6 che sono secondo me tre capolavori.
4, 5, 6 sono, a detta di tutti, gli episodi più belli della serie, e sì, sono bellissimi. Io cerco sempre di trovare gli episodi per far vedere uno show, per far innamorare, e credo proprio che l'episodio tutto nella taverna 24/7,
sì, 24
ore, quello credo che sarebbe l'episodio che io utilizzerei per far vedere lo show a una persona. Dico, guarda, prendiamo questo episodio che è a metà della stagione.
Sì, anche perché è un episodio che funziona come un film a sé, sostanzialmente.
È la rappresentazione, secondo me, tra le più fedeli al fumetto. È perfetto nel farti capire qual è lo spirito che c'è dietro al fumetto, di come Sogno sia protagonista e antagonista nella storia a seconda di dove si ponga, e è meraviglioso.
E questi tre episodi secondo me sono anche il succo di come Gaiman mette continuamente delle idee potenti all'interno delle sue storie.
Assolutamente sì.
Cioè la battaglia e il modo in cui avviene la battaglia negli inferi, la tavola calda che citavi tu, le passeggiate della morte, sono tutti concetti eccezionali, il raduno dei collezionisti.
Beh, ma tu pensa anche in puntata 11, la puntata extra che è uscita due settimane dopo, il 19 di agosto, quando lui tempesta di idee l'autore.
Sì, 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 meraviglioso.
È proprio, come dire, lì Gaiman si è divertito forse a prendersi in giro, a prendere in giro questo meccanismo che tu dici del come gli vengono le idee e di come provare a svilupparle, in quel caso ovviamente a non svilupparle.
O anche il modo in cui dilata i tempi della storia, perché tu prima dicevi viene tenuto prigioniero per un secolo, e riesce a raccontartelo e gli effetti che ha e come si incastra poi con tutto il resto. Vuoi darci tre motivi per guardare Sandman?
Ho fatto fatica, certo, a sceglierne solo tre, però ok. Il primo motivo è sicuramente la storia. La storia è una storia non banale, e ovviamente chi segue Gaiman lo sa che non è un autore banale, ma la storia di Sandman è forse le storie, perché poi dire la storia è molto riduttivo. Il lavoro fatto con Sandman è incredibile proprio da un punto di vista di varietà, e lo si vede già all'interno di questa serie TV, che presenta solo due archi narrativi più qualche citazione, ma sono i primi due archi narrativi del fumetto e potrebbero quasi essere davvero degli show diversi, no? Cioè proprio la parte introduttiva, che è quasi tutta la prima puntata, poi ci sono le puntate in cui lui recupera i suoi poteri, le sue cose, che è l'arco narrativo di Preludi e Notturni, poi c'è tutta la serie della Casa di Bambola, che è quella che citavi tu, del raduno dei serial killer. No, non ho detto niente, ho detto il titolo dell'arco narrativo, avevi già detto tu, raduno di serial killer, io cosa ho fatto?
No, io ho detto collezionisti, non volevo
andare troppo. Sì, va bene così. E già vedere questo show ti rendi conto delle possibilità narrative, perché tu stai vedendo almeno tre cose diverse, con la puntata extra, quattro stili narrativi completamente diversi. Ci sono quelli in cui Morfeo è più presente, la prima parte, e una seconda parte in cui Morfeo è meno presente, ma è così anche nei fumetti, a qualcuno piace di più, a qualcuno piace di meno, e sono bellissimi. Cioè le storie sono proprio visionarie, ecco, secondo me visionarie. C'è da dire che nella trasposizione in TV su Netflix, oltre a Gaiman, c'è anche Goyer, che è un po' un mio autore produttore feticcio, e ne avevamo anche già parlato, però voglio dire, ha scritto le sceneggiature di cose bellissime, tipo Batman contro Superman, possiamo dirlo bellissimo?
Sì, davvero? Come?
No, cose belle, tipo Il ritorno del Cavaliere Oscuro, Batman Begins, per il cinema, per la TV.
Qualcosina
ha scritto questo. Fondazione, nel senso, la serie Constantine.
Perché, diciamolo, Constantine è un personaggio che voi ricorderete magari per il film.
Oh, Constantine è un personaggio che nasce principalmente dalla perna di Garth Ennis, fumetto che si è sviluppato negli anni 90, che è entrato subito un po' nella mitologia popolare, sempre di quella fascia di fumetti, diciamo, secondari della DC, come era successo per The Boys, questo è sempre di Vertigo, e molti conosceranno...
Noi l'abbiamo visto interpretato da Keanu Reeves.
Esatto, molti se lo ricordano nel film di Keanu Reeves, che purtroppo...
Quello con le sigarette.
È un bel film, ma non c'entra niente con il fumetto, nel senso che il finale di Constantine, lui smette di fumare perché, come dire, deve fregare Lucifero, e il Constantine del fumetto non avrebbe mai smesso di fumare. E avrebbe trovato un altro modo per fregare di nuovo Lucifero. Ma c'è una serie TV del 2014 che consiglio tantissimo, una sola stagione purtroppo cancellata, 2014-2015, personaggio interpretato da Matt Ryan, che è perfetto come Constantine da un punto di vista visivo, biondo, sbruffone, magrolino, che è esattamente come lo trovi nei fumetti, con quegli accenti lì, e poi è entrato nell'Arrowverse, e quindi lo ritrovi ogni tanto in qualche puntata di Arrow, di Legends of Tomorrow, serie che vi sconsiglio assolutamente.
Tutte e due?
Sì, tutto l'Arrowverse ve lo sconsiglio, è uno show teen, è un universo teen mal realizzato, e sono belle forse le prime stagioni di Arrow e forse le prime stagioni di The Flash, ma... Il forse è proprio dipendente dai vostri gusti e soprattutto dalla vostra età anagrafica.
Però stiamo parlando di Constantine dentro Sandman, perché in qualche modo c'è.
Allora,
vuoi dire?
Sì, dentro al telefilm, nei fumetti ci si fa spesso il regalo degli omaggi e delle citazioni. E nel fumetto tu con John Constantine lo puoi usare, no? Telefoni alla casa editrice, telefoni all'autore che magari è tuo amico, sì sì certo usalo pure. E viceversa, quando si parla di serie TV e telefilm, no, diritti d'autore, i diritti di Constantine mi sembra che adesso ce li abbia HBO, e quindi non si poteva usare il personaggio di John Constantine. E nel fumetto, oltre a usare John Constantine, si parla anche della sua avola Joanna, che tu vedi nel telefilm, poi però ne vedi anche l'incarnazione contemporanea, che è sempre una donna, interpretata da Jenna Coleman, mi sembra, sì. Vabbè, bravissima anche lei, cosa gli devi dire?
Va bene, e di Tom Sturridge vogliamo dire qualcosa?
Lui è il terzo motivo, che a questo punto diventa il secondo. Lui è riuscito a fare un sogno incredibile, soprattutto dal punto di vista della voce.
Ecco, infatti questo ci siamo chiesti, devo dire, mentre lo guardavo con Silvia, se è la sua voce o se è modificata.
Ti consiglio di... è la sua voce, nel senso che non credo che abbiano apportato delle modificazioni tecnologiche di filtri.
Ovviamente... Io me lo ricordo in I Love Radio Rock, ragazzino, diciamo.
Non
così.
È la sua voce di tutti i giorni.
E non parlava.
Se viene a fare un intervento qui su Jürgen, non suona così profondo, così baritonale, ecco. Per quanto da un punto di vista visivo lui sia azzeccato, ma non del tutto, nel senso che ho letto da qualche parte che sembra quasi passato a candeggina, ed effettivamente è un po' sterilizzato, nel senso, deve essere bianco, sì, deve avere i capelli un po'
corvo,
esatto, sì, però, come dire, è una versione comunque che deve poter girare su Netflix, quindi la parte estetica è molto digeribile, però la parte invece vocale, sonora, che è più del 50% della sua interpretazione, è impressionante.
1500 provini, lui era tra i primi 10.
ti do un aneddoto.
Lui mi piace, però facciamone qualcun altro, sono arrivati a 1500 e poi hanno tenuto lui.
Ti do anche un aneddoto su... Lui si chiama Sturridge, ma quando Gaiman ha fatto i provini non aveva sugli occhiali, aveva letto Porridge, e lui lo ha chiamato Porridge fino al secondo giorno di riprese. E lui, povero Tom, lui era veramente disperato della cosa e stava per scoppiare a piangere sul set insieme a Gwendolyn Christie. Poi gli hanno spiegato che non era il suo nome, Gaiman si è scusato e ha iniziato a chiamarlo col suo nome.
Va bene, devo dire una cosa, all'inizio ho trovato abbastanza respingente la fotografia.
Allora, anche questa cosa l'ho letta e secondo me sicuramente è il comparto nel quale ci hanno investito di meno. Secondo me è un tentativo riuscito non del tutto di provare a ricreare l'atmosfera onirica.
Non so se mi sono abituato nel vederla o hanno cambiato qualcosa in corsa, però i primi episodi per esempio li ho trovati strapieni di riflessini, scintilli, lens flare, non so bene come definirli.
Però come darti l'idea che ci sia qualcosa che non va, che ci sia un'energia statica?
Sì, però ho provato a capire se fosse giustificato ogni volta narrativamente, però non ho trovato così tanta coincidenza tra quello che vedevi e magari il fatto di passare dal onirico alla realtà. L'ho trovato un po' eccessivo, superfluo.
Ma è una cosa di cui si sono lamentati in tanti. Credo che nell'eventuale seconda stagione verrà o accentuato, come dici tu,
dipende
nei passaggi,
dai soldi che hanno a disposizione.
Esatto. Il terzo motivo, che stiamo andando lunghissimi oggi, è la fedeltà della realizzazione della trasposizione. E uno dei passaggi più difficili e che viene più spesso criticati quando passi dalla carta, sia che sia scritta a romanzo, sia che sia scritta e disegnata a fumetto, è che poi nella trasposizione il cambio del media ti toglie qualcosa e ti aggiunge qualcos'altro. Succede anche qui, qualcosa viene tolto, qualcosa viene modificato, qualcosa viene aggiunto, ma la fedeltà della trasposizione è impressionante. A prescindere dal cambio di sesso di un personaggio secondario, che è Lucien, che nel fumetto è Lucien, che è lo stereotipo del maggiordomo Brit bianco con gli occhiali, anche un po' là con gli anni, o dell'etnia, perché lo stesso Lucien nel fumetto è bianco, nella serie è nera, è Morte. Morte è ispirata su una donna realmente esistita, deceduta, e non si poteva replicare quello stile, anche perché alla fine degli anni Ottanta avere una morte ragazzina goth, tutta nera, di nero vestita e molto pallida, richiamava un certo tipo di immaginario legato ai Cure, legato a tutta una serie di idee che oggi non sono riproponibili. E soprattutto Gaiman è colorblind quando si parla di pelle, certo, delle persone, dei personaggi soprattutto. Gli stessi Eterni, a seconda di chi li vede, di con chi interagiscono, appaiono con dei tratti estetici diversi a seconda di chi è il ricevente, quindi queste critiche hanno assolutamente zero senso. Tolte queste piccole modificazioni volute da Gaiman e spiegate da Gaiman, la fedeltà è incredibile.
Vogliamo dire qualcosa sull'episodio extra Gatti e Calliope?
L'episodio extra fa parte di tutta quella serie di piccoli racconti che ci sono qua e là, nel senso ci ha messo 9-10 anni a fare tutto Sandman, quindi come dire, tra un arco narrativo e l'altro ci sono delle storie, alcune si intrecciano di più, alcune di meno. È un episodio molto bello, la prima parte è animata ed è, non ha niente di sperimentale, non dovete vederlo come magari si guardava una prima stagione di Love, Death, Robots, nel senso è assolutamente una cosa già vista, però occhiolino, andate a vedere chi sono i doppiatori, chi dà la voce, non i doppiatori, scusate, chi dà la voce in originale ai personaggi, perché riceverete tante belle sorprese. E la seconda parte invece, quella di Calliope, è molto bella, anche questa modernizzata, è ben gestita la parte della prevaricazione fisica. Non so se hai notato che l'unico dettaglio è quella goccia di sangue che trovi sulla guancia, quindi assolutamente una messa in scena e una scelta di
scrittura. Una scelta decisa, diciamo, da questo.
Hanno molto alleggerito rispetto al fumetto, ma secondo me va bene, nel senso quel passaggio a candeggina che ti dicevo prima serve a rendere... No, io non lo definirei uno show per famiglie, ma se lo vuoi vedere con dei...
No, infatti mi ha un po' stupito il vietato ai minori di 18 anni, anche se ci sono, insomma, forse tematiche e anche qualche immagine un pochino forte.
Secondo me 18 sono tanti, 13-14 va bene, con le dovute eventualmente integrazioni genitoriali.
Certo,
puoi spiegarlo ai tuoi figli cosa stai vedendo e perché succede quella cosa nella storia. Sicuramente non è uno show per bambini e non è pensato per essere per famiglie. Poi però, come dire, il filtro Netflix abbassa sicuramente un po' questa cosa.
Diciamo che l'episodio di Calliope ci fa anche sperare che sia poi un qualcosa sviluppato nella seconda, se ci sarà stagione.
Spoiler o non spoiler?
No, no, non spoiler, non spoiler. Va bene. Grazie Gaiman, soprattutto grazie anche a te, Max.
Ma grazie sono... Gaiman sempre e comunque, anche perché ci ha fatto aspettare tanti anni per le trasposizioni, un po' perché lui doveva imparare a farlo, un po' perché servivano i mezzi tecnici, e quindi speriamo di vedere sempre più suo materiale tradotto in audio video.
Grazie, ciao, alla prossima.
Ciao, ciao a tutti.
Torna a trovarci dopo troppo tempo, Gabriele Bonfiglioli, ciao.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Bentornato, avevamo parlato con te nelle prime puntate di Jugend di rap, di libri. Stavolta parliamo di quella malattia sociale che è il fantacalcio.
La più grande malattia di tutte.
E tu, devo dire che sei uno di quelli che gioca contemporaneamente 15-20 campionati, quindi non so come fai.
Per la disperazione della mia ragazza.
Immagino, la santa tra l'altro. E quindi ho pensato che tu potessi consigliare per quest'anno 3 sorprese e 3 certezze da prendere all'asta.
Esatto.
Ti senti all'altezza del ruolo?
Speriamo, poi non vorrei che a luglio, a giugno dell'anno prossimo vengano a dire
ma chi mi hai consigliato? A dicembre.
Sì, subito, le sentenze arrivano subito.
Allora, partiamo dalle certezze, dai, chi sono i giocatori su cui puntare che sicuramente quest'anno daranno soddisfazione?
Allora, ne ho scelto uno per ruolo, escluso il portiere, e do primi nomi e poi la motivazione. Sono Singo, Pasalic e Nico Gonzalez. Allora, innanzitutto chiarisco che non ho messo i vari Immobile, Teo Hernandez, perché sono giocatori che non servo io per comprarli, insomma. Okay. Ma ho messo dei giocatori che
quelli
secondo me
basta solo mettere una marcata di crediti.
Esatto, sono giocatori questi secondo me che hanno un rendimento garantito e che all'asta oggi, se la fate oggi, potrebbero andare via a meno del loro effettivo valore.
Ok, ricordiamo esatto che stiamo registrando che è il 22 agosto, quindi potrebbe succedere qualcosa ancora sul mercato,
esatto,
o infortuni, quindi prendetele insomma senza le ultime news.
Esatto, secondo me Singo l'ho messo perché paga quello che chiamo l'effetto di memoria a corto raggio, sia lui la scorsa stagione l'ha chiusa in calando a causa della pubalgia e quindi c'è un po' il sentire, ma Singo ha reso poco o meno di quanto mi aspettassi. Mm. Poi invece vai a vedere, comunque ha fatto un'ottima stagione, 3 gol, 4 assist, 35 presenze, quindi secondo me è un giocatore da non perdere, insomma, vale il 4-4,5% del budget e poi c'è il fascino dell'effetto esterno.
Esterno di Juric, quindi quella è una garanzia.
Ha fatto ora 2 partite oggettivamente non nella sua altezza e quindi potreste pagarlo meno rispetto a chi invece magari ha già segnato, ha già fatto assist.
Va bene, mi hai convinto su Singo. Centrocampo.
Pasalic, che ogni anno è la stessa storia, non deve giocare, non è titolare, poi invece non ne salta una. L'anno scorso 37 su 38, solo una fuori per Covid. Fa tantissimi gol, ora con le 5 sostituzioni in Serie A alla fine questi giocatori entrano sempre, non vi lasciano mai in 10. Anche lui nelle prime 2 non ha segnato, quindi il prezzo può essere basso, insomma, relativamente basso, mm-hmm, anche perché c'è lo spauracchio della concorrenza di Ederson, che invece è in mega hype, nonostante l'infortunio.
Ma perché quindi, mega hype? Hanno fatto solo 2 gol l'anno scorso.
Ma perché è un giocatore esotico, è il classico giocatore che affascina, perché comunque arriva in mezza stagione, ha fatto un paio di gol, si è imposta, ha fatto vedere delle belle cose, Gasperini l'ha provato nei 3 davanti, ha fatto anche gol in amichevole, e infatti senza l'infortunio secondo me sarebbe andato molto, molto, forse molto di più del suo valore anche.
Effettivo. E Lookman?
Lookman ha fatto belle cose, però listato attaccante perde molto purtroppo, però potrebbe essere una scommessina da fare.
Va bene, passiamo invece all'attaccante.
L'attaccante è Nico Gonzalez, che anche lui ha hype per un certo punto di vista, perché è il presunto rigorista, poi vedremo con Jovic, e lui invece al contrario di Singo ha chiuso in crescendo la stagione. Però queste 2 partite è sempre entrato dalla panchina, l'esordio è anche andato a SV, non è riuscito a prendere voto, quindi potreste pagarlo meno, l'8-9% del budget, che secondo me, soprattutto in leghe numerose, è il perfetto terzo slot, che può andare quasi in doppia-doppia tra gol e assist, sempre bei voti. E poi c'è quell'idea che rispetto al classico numero 9 di provincia c'è l'idea che sia sempre meglio, poi invece vai a vedere e spesso non è così.
Va bene, andiamo a vedere invece le tue tre scommesse di quest'anno.
Tre scommesse, ossia giocatori in leghe numerose, da 10 in su, da prendere a uno o poco di più. In difesa Scalvini, centrocampo Filippo Ranocchia e attacco Sissé. Scalvini, che è un 2003, ha piena fiducia di Gasperini, che l'ha provato anche a centrocampo, addirittura ieri col Milan ha chiuso da trequartista dietro le punte a marcare Bennacer.
Devo dire che i piedi non sono proprio
quelli. Sono un po' maleducati,
un po' ferri da stiro. Però devo dire che l'ho visto anche l'anno scorso in varie occasioni, è un muro, cioè difficile da saltare sto ragazzo.
Esatto, poi comunque la squalifica di Palomino, l'infortunio di Jim City, che adesso non abbiamo ancora a oggi gli esiti, ma sembra grave, e quindi potrebbe trovare molto molto spazio.
Ma se la gioca con Okoli?
Se la gioca con Okoli, ma Scalvini ha la duttilità anche di poter essere usato a centrocampo, e poi Okoli, anche lui un nome che gira, ma onestamente alla prima ha fatto una brutta figura, quindi...
Tra i difensori c'è anche uno che si chiama come un personaggio di Game of Thrones, Bronn, come si fa a non comprare?
Bronn potrebbe essere un ottimo ottavo slot a uno, difficilmente verrà rilanciato e magari può essere il titolarino che fa sempre comodo fra infortuni, squalifiche.
Passiamo a centrocampo.
Centrocampo è un nome molto scommesso, il più scommesso di tutti e tre, che è Filippo Ranocchia, che viene da una buonissima stagione al Vicenza, nonostante la squadra fosse poco attrezzata, infatti è retrocessa. Il Monza al momento non è probabilmente la squadra migliore in cui esprimersi, ha tanti centrocampisti, però lui l'ho visto bene. Non c'è da aspettarsi troppi più tre, perché comunque a Vicenza ne ha fatto solo uno, però può dare buoni voti. Secondo me della nidiata fra Miretti e Fagioli, lui potrebbe essere quello col futuro più brillante.
Attaccante?
Attaccante Sissé, questo difficilmente lo prende.
Se diciamo anche come si scrive, perché Sissé uno pensa a quelli...
Sissé, no, non è Gibril Sissé, ma è Sissé, e questo difficilmente lo prenderete a uno, perché purtroppo per voi e per noi ha già segnato contro l'Inter alla prima, ma in leghe magari a 8 potrebbe comunque andare via pochissimo. Viene da 20 gol in Svizzera con lo Zurigo, si è già messo in luce, per me è la perfetta quarta punti in leghe a 8, terza o quarta in leghe a 10, che lo metti in casa con le piccole, può fare i suoi gol, occhio anche ai rigori, e poi c'ha la vibes di Simi, cioè proprio lo vedi e vedi Simi, quindi vale quel rilancio in più per avere questo fascino.
Va bene, va bene. Invece io lascio solo un nome quest'anno, che è lo stesso che dissi un anno fa, cioè Thomas Henry, perché l'anno scorso ho detto come fai a non comprare uno che si chiama Henry, che ha il 14 e gioca nel Venezia. Era impossibile. Quest'anno è andato al Verona, prende il posto di un certo Ciolito Simeone, chissà che possa insomma confermarsi, poi è già timbrato.
Quindi. È già partito fortissimo, infatti purtroppo quello, sennò poteva essere un nome papabile.
Quest'anno non vi dico dei nomi che poi l'anno prossimo invece vorreste, e me li tengo per me. Allora, prima di salutarci però, io invece ti voglio controproporre un'alternativa al fantacalcio, cioè un gioco che si chiama Calcio Manager. Se lo cercate c'è anche il sito ufficiale dell'avvocato Ciaccia che l'ha creato, se non sbaglio l'indirizzo è calciomanager.org, ma comunque poi lo linko nella descrizione dell'episodio. Perché lo consiglio? Intanto perché potete distinguervi dal fantacalcio, no? Quando uno vi dice io gioco al fantacalcio, vi dice ma io faccio un gioco che è l'evoluzione del fantacalcio, è un gioco basato sui duelli individuali, immaginatevi, cioè il vostro difensore che gioca contro l'attaccante avversario in una sfida diretta 1-1. Quindi, secondo me, il secondo motivo per cui ve lo consiglio è che voi avrete l'idea di poter controllare meglio il gioco e di poter influire anche sull'avversario. Cioè, al fantacalcio, alla fine, tu non puoi farci niente su quello che fa la squadra avversaria. E tante volte, insomma, il destino del calendario segna quello che è poi il vincitore, no? E quindi questo gioco che appunto si basa sui duelli individuali dei giocatori, si basa anche sulle dinamiche di coppia, tipo il vostro terzino spinge l'ala, vi dà l'idea di avere proprio una squadra che funziona, potete segnare sulle azioni dei vostri giocatori, quindi non dovete pensare solo al bonus, prendo un giocatore che faccia un gol o un assist, dovete creare una squadra che sia organica in tutti i reparti, si avvicina un po' al mantra perché ci sono i terzini, i difensori, gli esterni, i centrocampisti. E poi il terzo motivo, soprattutto per cui ve lo consiglio, è se odiate il 65,5, questo gioco non ce l'ha il 65,5. Le ammonizioni non contano, i gol subiti dal portiere non contano, quindi è più importante avere un portiere che abbia un rendimento di pagella interessante piuttosto che prendere sempre il solito portiere delle prime in classifica perché non deve prendere gol. E i rigori sbagliati non contano, che è sempre stata una regola che a me ha fatto impazzire del fantacalcio. Cioè, quando uno sbaglia un rigore nel calcio, non è che diventa un autogol, no? Certo. Non è che segna la squadra avversaria. Nel fantacalcio il peso di un rigore sbagliato è come se t'avessero annullato un gol segnato da te.
È peggio di un autogol, infatti un altro mio consiglio è limare questo aspetto, magari mettere più 2 e meno 2, perché sì, è veramente un rigore sbagliato.
Questo per il fantacalcio, per calcio manager non serve. E poi oltretutto a calcio manager, se un tuo giocatore fa un autogol, ma il tuo portiere prende almeno 6,5, para l'autogol.
Un gioco fantastico.
Cioè, pensa proprio a tutto, quindi insomma, fate questo passo avanti. Qualcuno ha detto... Fantacalcio è come giocare a Monopoli o Risico, e Calcio Manager è come giocare ai Coloni di Catan.
Bisogna però lanciare un appello a programmatori, ingegneri informatici. serve un'app per giocare, perché i conti a mano alla lunga, purtroppo la gente non malata come me si perde.
Va bene, grazie Gabriele, alla prossima.
Grazie a tutti, alla prossima.
Buon campionato.
Ciao ciao a tutti.
Di Calcio Manager o di Fantacalcio?
Di entrambi.
Bravissimo, ciao.
Ciao.
Brisbane chiama, Bovisa risponde. Ciao Federico Pani.
Ciao, ciao a tutti. Oggi abbiamo un libro che è una figata, ragazzi.
Ah, così subito ce lo dici?
Subito,
che bello.
Subito, spoiler, subito, bellissimo. Questo è
che
un
libro
consiglio.
È?
Si tratta di Respiro di Ted Chiang. Una raccolta di racconti, 9 racconti di fantascienza. Tanto per cambiare.
Bene.
Uno più bello dell'altro.
Ma ti piacerà,
ragazzi,
mica la fantascienza, forse?
Ma mi sto appassionando in questi giorni.
Allora, lui è diventato famoso perché un suo racconto tratto da un'altra raccolta, Non Respiro, la prima che aveva fatto, è diventato
uno dei miei film
preferiti, Arrival.
Arrival. Bellissimo.
Cioè, clamoroso che qui a Juve non abbiamo mai parlato approfonditamente di Arrival. Ora, mentre stiamo registrando, è anche su Netflix, quindi non avete più scuse, guardate questo film pazzesco.
È molto bello, è molto bello. E tra l'altro nella prima raccolta che tu hai accennato c'è il racconto da cui è stato fatto il film, appunto, che ho appena letto.
Storia della tua vita.
Storia della tua vita, che ho appena letto. E devo dire che se non avessi visto il film, il racconto, che è abbastanza breve, sarebbe stato mind-blowing, come dicono in inglese.
Ah.
Ti spacca la testa perché c'è una spiegazione sul concetto di tempo, una figata, promosso anche il film, assolutamente, bello.
Ah, ecco, se no mettevo subito giù la linea. Però tu ci vuoi consigliare invece l'altra raccolta di racconti che si intitola Respiro.
Respiro, sì, è uscita nel 2019.
Ted Chiang, americano di origini cinese, nato nel 1967, programmatore informatico, scrive molto poco.
Sì, infatti, secondo me questo tipo non è neanche uno scrittore, cioè questo è uno che fa l'informatico, non so, in qualche università della East Coast americana, e in 20 anni ha tirato fuori 20 racconti streaming system,
sì,
alcuni brevissimi tra l'altro. E la cosa che mi affascina è che i racconti sono veramente profondi, cioè sono intelligentissimi, ti lasciano a bocca aperta. Veramente.
Cosa troviamo tratta di... dentro il respiro?
Guarda, in generale ci sono viaggi nel tempo, realtà parallele, intelligenza artificiale, la natura dell'universo, ma poi diciamo che tutti i racconti hanno un tema che si relaziona con il concetto del libero arbitrio. E capisci, tu che hai un conflitto con i viaggi nel tempo, no? Causa effetto, quella roba lì. Ecco, il libero arbitrio si fonde in questo tipo di racconti, e la cosa affascinante è che la storia è già scritta, il futuro è già scritto, e quindi i personaggi si devono arrabattare per convivere con questa nozione, ammesso che
qualcuno aveva scritto prima di lui.
Sì, infatti lui sa già il terzo libro che deve pubblicare.
Sa già. Cosa ci mette tutto questo tempo se è già scritto? Scusa.
Ecco, vedi, la spiegazione di questo, esattamente la spiegazione di questo concetto è presente nel racconto La storia della tua vita, da cui poi hanno fatto rabbia. È proprio spiegato esattamente del perché poi devi aspettare prima di pubblicare il terzo libro. È una figata.
È sempre difficile, devo dire, parlare delle raccolte di racconti, perché da una parte raccontare le singole storie è un po' troppo spoiler, no?
Sì.
Vuoi citarne una? Io ne ho una, se vuoi, da citare,
sì,
che informandomi. Cosa ci si aspetta da noi? Un piccolo apparecchietto chiamato oracolo,
esatto,
con una luce che si accende ogni 5 secondi e c'è un tasto da premere.
Ecco, questo è uno dei racconti più brevi, molto interessante, perché la luce si accende, è un oggetto, è praticamente un giocattolino che però predice il futuro praticamente, cioè ha un pulsante e una lucina. La lucina si accende se tu schiacci il pulsante nei prossimi secondi. Nel racconto non ci sono dei personaggi principali, racconta semplicemente come l'umanità si relaziona con questo oggetto, perché ci si rende conto che qualsiasi cosa tu provi a fare, l'oggetto sa cosa andrai a fare, no? Quindi la storia del libero arbitrio. E quindi affonda un po' il discorso un po' filosofico del fatto che ci sono persone che di fronte a questa dimostrazione del fatto che le tue azioni sono già scritte, praticamente si perde, come dire, si entra in depressione, perché uno dice, beh, è già tutto stabilito, cosa sto che sto ad alzarmi la mattina a fare, no?
Però era scritto che tu ti diventassi depresso.
Esatto, sì, torniamo sempre lì. No, è molto interessante, è molto, molto carino, molto interessante. Sono tutti stimolanti questi racconti. Un altro, fammi vedere un po' che ce l'ho davanti, un altro raccontino.
Vabbè, ma possiamo anche non farli, altri spoiler così. O merita un flescino così ancora, lo vuoi dare ancora un flescino?
Sì, guarda, il racconto forse più bello è il primo, che si chiama, ce l'ho in inglese davanti, più o meno il titolo in italiano immagino che sia più o meno lo stesso, è Il mercante e il portale dell'alchimista, credo che sia. Ed è questa storia bellissima, questo è un racconto più lungo, saranno 50 pagine forse, massimo, di un mercante. Immaginati Mille e una notte, le storie di Mille e una notte. Questo mercante a Baghdad va al bazar a cercare oggetti da poi da rivendere qui e lì, e trova un alchimista. Questo alchimista nel retrobottega ha uno Stargate, praticamente. Ha uno Stargate che ti proietta 20 anni in avanti, per cui se tu lo attraversi ti ritrovi nella stessa bottega però 20 anni più avanti, e puoi andare a vedere cosa è successo in questi 20 anni. E mi fermo qui, però l'ambientazione, poi c'è il racconto, è presente Mille e una notte, c'è il racconto del racconto del racconto, cioè è una figata, sì, è bellissima.
Va bene, ti stai gasando. Vuoi darci anche tre motivi per leggere questi, quanti racconti sono?
Nove racconti. Guarda, uno perché, primo motivo, per leggere una fantascienza intellettuale che pone domande e ti costringe a pensarci su dopo che hai messo giù il libro, ti rimangono in testa.
Comprensibilità, accessibilità del testo, però
no, facilissimo. Esatto. Facilissimo, un linguaggio molto semplice,
cioè non devi essere Carlo Rovelli per capirlo.
No. Il secondo motivo, la profondità dei temi è bilanciata dalla brevità della lettura, per cui non è che qua abbiamo il pendolo di Foucault di 750 pagine, no? Che tu sei un fan,
smetto di parlare male di quel volume. Tanto arreda benissimo la casa.
L'arreda anche la mia, sai, perché qualcuno me l'ha regalata anni fa.
Io ce la potete fare tutti, è questo il concetto. Ce l'ho fatta io.
Infatti, mi ricordo questa frase. Quindi temi profondi, interessanti, racconti brevi, per cui ti lascia il tempo di ragionarci su, non ti affoga, diciamo. Terzo motivo, perché per puro sfizio di divertimento dovete andare a leggere il racconto in stile Mille e una notte, che, come ho detto, è una figata, è veramente.
Perché questo è perfetto, sfizioso. Perché la circolarità del tempo, tutto si suppone, tutto è già stato detto, ma ve lo ridiciamo, quindi... Libero arbitrio, creazione, empatia, tempo. Ma dimmi la verità, da 1 fiducia cieca nel futuro a 10 mi taglio le vene all'istante, questo libro come si pone a livello emotivo?
Non è semplicissimo, io direi
è dell'ottimismo o un pessimismo cosmico?
È difficile,
oppure non è
difficile da inquadrare in questi termini perché le storie non sono storie, tra l'altro dovrei dire un'altra cosa importante, infatti le storie non sono storie sviluppate in senso canonico, diciamo. Infatti, tra l'altro, in un'intervista leggevo che lui ritiene la maggior parte dei film presenti nel mondo, diciamo, soprattutto hollywoodiani, immagino, ma comunque la maggior parte dei film, delle storie prodotte anche su carta, sono, lui le definisce conservatrici, perché in 99% dei casi tu hai una storia in cui c'è una situazione iniziale, un protagonista,
il viaggio dell'eroe,
che però il viaggio dell'eroe tende a svilupparsi in un modo tale da ripristinare le condizioni di partenza, o di aggiustare un qualcosa che succede, no? Arriva il cattivo, arriva la catastrofe, qualsiasi cosa, e poi in qualche modo bisogna finire con un vissero felici e contenti, che più o meno sistema tutto.
Hai capito, non gli piacciono i Marvel.
Non gli piace. Ted Chiang questa roba non gli piace e dice la fantascienza non è questo, la fantascienza è presentare una situazione nuova e avere i tuoi personaggi che si arrabattano per relazionarsi con la situazione nuova.
Novità.
Che nella realtà non cambia, non si torna mai indietro. E quindi ecco, non è che c'è un ottimismo o un pessimismo, è più un ragionamento su tu come vivi la vita, come affronti le cose.
Perché io ho trovato due frasi di questo libro, una è tutto quello che facciamo diventa irrilevante.
Sì, questo a proposito di quel racconto pulsantino della Lucina.
E sì. L'altra frase è, in quanto esseri umani siamo comunque in grado di dare un senso alle nostre vite, anche se noi non siamo la risposta a un perché, io continuerò a cercare una risposta al come.
Ah sì, l'ho letta anche questa, sì. Esatto, perché lui rimane, cioè, sì, in un certo senso il libero arbitrio sembra essere abbastanza
limitato.
Cioè, non
ha risposte lui per noi alla fine.
Sì, un mondo abbastanza limitato in quanto appunto già deciso, però dice, vabbè, comunque devi vivere la tua vita, devi fare le tue scelte, e in ogni caso. C'è un racconto molto interessante su questo punto, praticamente la gente ha in mano un iPad, questo iPad come lo accendi ti mette in contatto con un universo parallelo, dall'altra parte tu puoi parlare attraverso lo schermo col tuo io dell'universo parallelo, no? Che si distingue per inezie. Però più il tempo passa dal momento in cui tu accendi questo iPad, più i due mondi si distinguono per cose diverse che te stesso e il tuo parallelo potete fare durante la giornata, no? Quindi nel corso degli anni il tuo te stesso parallelo fa cose diverse, quindi ha una vita diversa dalla tua. E quindi nel racconto vengono presi in esame diversi personaggi che hanno questi conflitti, perché c'è questo qui che è un po' uno sfigato e c'è il suo parallelo che in un altro mondo invece è una persona di successo, oppure c'è quello che dice ho commesso un crimine, però il mio parallelo dall'altra parte non ha commesso un crimine, quindi questo vuol dire che io comunque sono una persona buona.
andrò a discuterne adesso con il mio parallelo che ha scritto un romanzo e l'ha venduto a un noto regista canadese e ci ha fatto un sacco di soldi.
E discuti. Però ecco, probabilmente il messaggio di Ted Chiang è: anche se ci parli e lui ha fatto il romanzo e ha fatto il film e tu sei alla Bovisa senza...
a parlare con un australiano.
A parlare con me. Comunque non ti deprimere, perché comunque insomma,
come no, leggi i miei racconti, no, e deprimiti, questo ti sta dicendo Ted Chiang.
Ma no dai,
va bene,
comunque va vissuta, dai.
Grazie Federico,
ciao a tutti.
Siamo quasi alla fine, quindi ecco la lista dell'attesa numero 42. 1. Funny Pages, prodotto dalla A24, arriva all'esordio alla regia di Owen Klein, figlio di Kevin, che racconta la storia di un ragazzo desideroso di lasciare la scuola per diventare un fumettista. Protagonista, Daniel Zoladri, visto in Tales from the Loop. 2. Dostoevsky. La prima serie TV dei fratelli d'Innocenzo uscirà su Sky e avrà Filippo Timi come detective. Il caso d'indagine sarà quello di un serial killer che prende il soprannome dello scrittore russo per via delle lettere piene di dettagli macabri lasciati sulle scene del crimine. 3. Nosferatu. Questo era indeciso se metterlo o no, perché è da mesi che non si hanno più notizie. Robert Eggers, infatti, ha annunciato tempo fa di voler girare un suo film sul Principe della Notte, immortalato da Murnau nel 1922. Il suo cast ideale? William Dafoe, Harry Styles, la sua solita musa Anya Taylor-Joy, ma proprio il regista se n'è uscito con «Sta crollando tutto, è come se il fantasma di Murnau mi dicesse «Fermati, non ne hai diritto». Voi credete ai film maledetti? Ci risentiamo in Jugend 43. Alla prossima.